Ad alta voce, Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
L'impero di Blefuscu è un'isola situata sul lato nord-nord-est di Lilliput, da cui è divisa soltanto da un canale largo 800 metri. Non l'avevo ancora visitato e dopo avere appreso che si preparava un'invasione, evitavo d'apparire su quel lato della costa, nel timore d'essere avvistato da qualche nave del nemico, il quale non aveva ancora avuto notizia di me, essendo tutti i rapporti tra i due imperi solennemente proibiti durante la guerra, sotto pena di morte, ed essendo stato ordinato dal nostro imperatore il sequestro d'ogni imbarcazione. Comunicai a Sua Maestà un progetto che avevo concepito per catturare l'intera flotta del nemico, la quale, a quanto assicuravano i nostri esploratori, era all'ancora nel porto, pronta a far vela al primo vento propizio. Consultai i naviganti più esperti circa la profondità del canale, da loro spesso scandagliato, ed essi mi dissero che al centro, con l'alta marea, raggiungeva i 70 glumgluf di profondità, che corrispondono a circa 2 metri in misura europea, e il resto doveva essere al massimo di 50 glumgluf. Me ne andai a piedi infino alla costa nord-est, di fronte a Blefuscu. Ivi, distesomi a terra dietro una collinetta, cavai di tasca il mio cannocchiale portatile e osservai la flotta del nemico all'ancora, la quale consisteva in circa 50 fregate e un gran numero d'altre imbarcazioni. Me ne tornai indi a casa e ordinai, come ero stato autorizzato a fare, che mi fosse recata una grossa quantità di cavi tra i più robusti, nonché barre di ferro. I cavi erano grossi all'incirca quanto il nostro spago da imballaggio e le barre della lunghezza e misura d'un ago da calza. Feci ogni cavo triplo per rinforzarlo e per la stessa ragione piegai insieme 3 barre di ferro, storcendone la punta a foggia d'uncino. Avendo così fissato 50 uncini ad altrettanti cavi, me ne tornai alla costa nord-est e dopo essermi tolto la gabbana, le scarpe, le calze, camminai nell'acqua finché questa fu all'altezza del mio farsetto di cuoio, circa 1 ora prima dell'alta marea. Guadai il canale quanto più sveltamente potei, nuotando nel mezzo per circa 30 metri, finché non toccai il fondo col piede. Di poi raggiunsi la flotta in meno di mezz'ora. Quando mi videro, i nemici furono così spaventati che si diedero a saltare in acqua e nuotarono verso riva, dove non potevano essere meno di 30.000 anime. Ivi trassi fuori la mia attrezzatura e, assicurando un uncino al buco di prua di ciascuna nave, legai all'estremità tutte le funi in un mazzo. Mentre ero intento alla bisogna, i nemici mi scaricarono contro svariate migliaia di frecce, molte delle quali mi colpirono alle mani e al volto. E a parte il grandissimo bruciore, queste vennero a disturbare assai la mia opera. Temevo soprattutto per gli occhi e avrei certamente perduto la vista se d'un tratto non mi fosse venuto al pensiero un espediente. Tra gli altri oggetti di comodità, in una tasca privata tenevo un paio di occhiali che, come già dissi, erano sfuggiti alla perquisizione dei 2 ufficiali dell'imperatore. li cavai di tasca e me li fissai al naso come meglio potei. E così, premunito, continuai arditamente il mio lavoro, nonostante le frecce nemiche, molte delle quali andarono a colpire i vetri dei miei occhiali, ma senza altro effetto se non quello di sconquassarmeli un pochino. Avevo ora fissato tutti gli uncini e, prendendo in mano il groppo di funi all'estremità, mi diedi a tirare. Ma non una sola nave si mosse, giacché erano tutte ancorate troppo saldamente. Restava ancora da compiere la parte più temeraria della mia impresa. Dunque, lasciai andare la corda con gli uncini fissati alle navi e tagliai decisamente col coltello i cavi delle ancore, ricevendo nel contempo più di 200 frecce in faccia e sulle mani. Indi afferrai l'estremità annodata delle funi a cui gli uncini erano legati e senza grande sforzo mi trassi dietro 50 delle più potenti fregate nemiche. I blefuscudiani, che non avevano la più lontana idea di quali fossero i miei intenti, dapprima rimasero confusi dallo sbalordimento, ma avevano veduto tagliare i cavi, ritenendo che il mio piano fosse soltanto di lasciar che le navi andassero alla deriva o si danneggiassero tra di loro. Ma quando osservarono tutta la flotta procedere in ordine e mi videro trascinarla in capo alla corda, cacciarono tutti un tal grido di sgomento e disperazione che sarebbe impossibile concepire o descrivere. Allorché fui fuori pericolo, ma restai a togliermi le frecce piantate nelle mani e nella faccia e vi spalmai sopra il medesimo unguento che mi era stato dato al mio arrivo, come già ebbi a dire. Indi mi levai gli occhiali e dopo aver atteso un'ora che si abbassasse un poco la marea, guardai la parte centrale del canale con il mio cargo, giungendo infine, sano e salvo, al reale porto di Lilliput. L'imperatore e tutta la corte erano sulla sponda in attesa di vedere l'esito di codesta grande avventura. Scorsero le navi venire innanzi in vasto schieramento a mezzaluna, ma non riuscivano ad avvistare me, che ero dentro l'acqua fino al petto. Quando poi mi mossi al mezzo del canale, si misero vieppiù in apprensione, già che ero sott'acqua fino al collo. L'imperatore ne concluse che io fossi annegato e che la flotta nemica si stesse appropinquando con propositi ostili. Ma ben presto i suoi timori svanirono, poiché a ogni mio passo diveniva il canale meno profondo. In breve giunsi a portata d'orecchio e, sollevando l'estremità della corda a cui era legata tutta la flotta, gridai ad alta voce: «Viva il potentissimo imperatore di Lilliput!» Quel grande principe m'accolse allo sbarco con ogni possibile encomio per la mia impresa e mi creò all'istante Nardac, che è il più alto titolo onorifico presso quel popolo. Sua maestà desiderava che in qualche altra guisa procurassi di portare tutto il resto delle navi nemiche nei suoi porti. E tanto smisurata l'ambizione dei principi che gli sembrava non attendersi nulla di meno che ridurre tutto l'impero di Blefuscu a una provincia e governarlo con un viceré, annientare tutti gli esuli fautori del lato grosso, obbligare la popolazione tutta a romper le uova dal lato stretto, col che poi egli sarebbe rimasto l'unico monarca del mondo intero. Mi prodigai per stornare codesto suo piano, con molti argomenti tratti dai casi della politica come della giustizia, dichiarando apertamente che non mi sarei mai fatto strumento per ridurre in schiavitù un popolo libero e coraggioso. E allorché la questione venne dibattuta nel Consiglio, i ministri più saggi furono del mio parere. Questa mia aperta e intrepida dichiarazione era così contraria agli schemi e alla politica di Sua Maestà Imperiale, che egli non poté mai perdonarmela e vi accennò in maniera assai scaltra nel Consiglio, dove mi fu raccontato che alcuni tra i più saggi, se non altro col loro silenzio, manifestarono d'essere del mio medesimo avviso. Ma altri, che erano miei nemici segreti, non poterono trattenere alcuni commenti che di riflesso mi investirono. E da quel momento s'avviò una macchinazione tra Sua Maestà e una cricca di ministri perversamente inclini all'ostilità nei miei confronti, la quale si scatenò in meno di 2 mesi alla luce del sole e pareva dovesse concludersi col mio completo annientamento. Tanto poco peso hanno i più grandi servigi resi ai principi quando siano controbilanciati dal rifiuto di soddisfare le loro passioni. Circa 3 settimane dopo quell'impresa, giunse da Blefuscu una solenne ambasceria a presentare umili proposte di pace. La pace fu prestamente conclusa a condizioni assai vantaggiose per il nostro imperatore, sulle quali tuttavia non intendo tediare il lettore. Erano 6 ambasciatori, con un seguito di 500 persone. E il loro ingresso fu cosa di grande magnificenza, adeguata allo splendore del loro sovrano e all'importanza dell'occasione. Conclusa la stipulazione del trattato, durante la quale potei rendere loro diversi servigi per il credito di cui ora godevo, o almeno sembravo godere a corte. Le loro eccellenze, privatamente informate della grande cordialità da me mostrata, mi resero una visita nelle dovute forme. Iniziarono rivolgendomi molti complimenti per il mio valore e la mia generosità, invitandomi quindi nel loro reame a nome dell'imperatore, loro padrone, e pregandomi, infine, di far mostra della mia prodigiosa forza, di cui avevano udito narrare tante meraviglie. Al che prontamente li accontentai, ma non tratterò il lettore con dettagli in proposito. Quando ebbi svagato per qualche tempo le loro eccellenze, con loro somma soddisfazione e sorpresa, le pregai volermi far l'onore di presentare i miei più umili rispetti all'imperatore, loro padrone, la fama delle cui virtù aveva giustamente riempito tutto il mondo di meraviglia e alla cui reale persona avevo in animo di presentarmi prima di tornare al mio paese. Di conseguenza, quando in seguito ebbi nuovamente l'onore d'essere ammesso al cospetto del nostro imperatore, lo pregai di concedermi il permesso di fare visita al monarca di Blefuscu. Ciò che egli si degnò d'accordarmi, ma, come potei chiaramente vedere, in maniera alquanto gelida. Non riuscii a indovinarne la ragione fino a quando non seppi, grazie al sussurro di una certa persona, che Flimnap e Bolgolam avevano rappresentato il mio incontro con gli ambasciatori quale segno della mia inimicizia. Ciò di cui sono certo non v'era la minima traccia nel mio cuore, e quella fu la prima volta in cui presi a farmi qualche vaga idea circa le corti e i loro ministri. Va osservato che gli ambasciatori m'avevano parlato attraverso un interprete, poiché le lingue dei due imperi differiscono l'una dall'altra tanto quanto possono differire due lingue europee. E ciascuna delle due nazioni si gloria dell'antichità, bellezza, forza del proprio idioma, con un dichiarato disprezzo per quello dei vicini. Tuttavia, il nostro imperatore, avvalendosi del vantaggio derivato dalla cattura della loro flotta, li aveva obbligati a presentare le credenziali e a pronunciare i discorsi in lingua lillipuziana. E bisogna pur anche dire che a motivo dei grandi scambi e commerci tra i due reami, del continuo arrivo di esuli, che tra loro è cosa reciproca, nonché dell'abitudine di mandare i rampolli dell'aristocrazia o della piccola nobiltà più facoltosa in viaggio nell'altro impero, onde raffinarsi, vedendo il mondo e imparando a capire gli uomini e i costumi. Vi sono ben poche persone di riguardo e mercanti o naviganti che abitino in una regione costiera, i quali non siano capaci di intrattenere una conversazione nelle due lingue, come scopersi qualche settimana più tardi, quando andai a presentare i miei rispetti all'imperatore di Blefuscu. E ciò si rivelò per me una favorevole evenienza nel bel mezzo di grandi disgrazie procurate dalla malizia dei miei nemici, come riferirò a tempo debito. Forse il lettore ricorderà che allorquando sottoscrissi gli articoli con cui riacquistavo la mia libertà, ve n'erano alcuni che io poco gradivo, in ragione del loro carattere oltremodo servile, e a cui soltanto una necessità estrema mi avrebbe costretto a sottomettermi. Ma essendo io ora un Nardac nel più alto rango dell'impero, simili servizi erano considerati come inadatti alla mia dignità, e l'imperatore, per rendergli giustizia, non vi fece mai cenno. Con tutto ciò, non trascorse molto tempo prima che io avessi l'occasione di rendere a Sua Maestà un segnalatissimo servigio, come allora almeno mi parve. A mezzanotte fui messo in allarme dalle grida di molte centinaia di persone accorse alla mia porta, al che, svegliandomi repentinamente, fui preso da una specie di terrore. Udivo ripetere incessantemente la parola «Burglum! Burglum!» Diversi rappresentanti della corte, facendosi strada tra la folla, vennero a supplicarmi di correre immediatamente al palazzo, dove l'appartamento di Sua Maestà Imperiale stava andando a fuoco, per la negligenza d'una damigella d'onore, che si era addormentata leggendo un romanzo. Balzai in piedi all'istante. Ed essendo stato dato avviso di far strada innanzi a me, ed essendo altresì una notte di luna, riuscì a raggiungere il palazzo senza pestare alcun abitante. Colà trovai che avevano già appoggiato scale alle mura del palazzo, ed i soccorritori erano provvisti di secchi, ma l'acqua era a una certa qual distanza. I secchi erano grandi quanto un ditale, e quei poveretti me li passavano quanto più celermente potevano, ma le fiamme erano così violente che a ben poco giovava il loro sforzo. Avrei potuto soffocarle facilmente con la mia gabbana, che sfortunatamente nella fretta avevo lasciato a casa, essendomene venuto soltanto col farsetto di cuoio. Il caso pareva ormai del tutto disperato, e quel sontuoso palazzo sarebbe andato senz'altro in cenere sino alle fondamenta se... Con una presenza di spirito a me inconsueta, d'improvviso, non mi fosse balenato in mente un rimedio. La sera prima avevo abbondantemente libato con quel loro delizioso vino chiamato Glimigrim. I blefuscudiani lo chiamano Flunec, ma il nostro è ritenuto migliore. che è assai diuretico. Per il fortunato caso del mondo, non me ne ero ancora liberato neppure in parte. Il caldo, patito nell'accostarmi alle fiamme, la fatica fatta per spegnerle, tutto fece sì che il vino si tramutasse in urina, la quale evacuai in tale quantità e tanto ben diretta nei punti giusti, che in 3 minuti tutte le fiamme erano completamente estinte e il resto di quel nobile edificio che tanti secoli avevano contribuito a erigere, preservato dalla distruzione. Era ormai l'alba e me ne tornai a casa senza aspettare le congratulazioni dell'imperatore, giacché, sebbene gli avessi reso un insigne servigio, non sapevo tuttavia come Sua Maestà avrebbe preso quella maniera di esecuzione. Infatti, in base alle leggi fondamentali di quel reame, è un delitto capitale per qualsiasi persona di qualsiasi rango spandere acqua dentro al recinto del palazzo. Fui però un poco confortato da un messaggio di Sua Maestà, in cui diceva che avrebbe disposto affinché il Gran Tribunale Supremo mi concedesse formalmente il perdono, ciò che tuttavia non riuscì a ottenere. E in privato qualcuno mi diede per certo che l'imperatrice, provando la massima ripugnanza per la mia azione, s'era ritirata nella parte più remota della reggia, fermamente risoluta a non permettere che quegli edifici fossero mai riparati per suo uso, e in presenza delle sue più strette confidenti non si tratteneva dal giurarmi vendetta.